La giovane Italia. La giovane Italia.
Amiche ed amici di TMV Radio, bentornati in questo venerdì santo di calcio giovanile, calcio azzurro e calcio anche declinato al femminile, perché questa sera torniamo, come già fatto altre volte, ad ospitare un ospite graditissimo al femminile, un grande nome questa sera. Però prima, chiaramente, a fare l'onore di casa, voglio presentare come al solito Paolo Ghisoni, dandogli il benvenuto e il buonasera. Ciao Paolo.
Buonasera Pippo. Ma lo sai che quando ci sono le donne c'hai una voce, sei veramente un paraculo, non lo so.
Sono più vedi, che devo fare Paolo? Però
venerdì sera di solito stanco, trito, un po' anche consunto, con una voce sempre abbastanza abbacchiata. Stasera
d'altra parte, Paolo, te invece, ma te confidenza con la porta e col gol? Ricordo un gol tuo a San Siro, tra l'altro non convalidato, vabbè, lasciamo stare, uno scandalo ancora con pochi uguali nel calcio italiano. Come sei messo con la porta?
È da lì che è iniziata la VAR, eh? Il procedimento VAR è iniziato da lì,
certo.
quel famoso gol annullato. Io a San Siro, dunque, presenze tante,
sì.
Manichevoli. Gol appunto citato uno, il fuorigioco assurdo, che sì, non c'era, e no, poi per il resto credo che il nostro ospite sia leggermente avanti.
Sì,
credo.
Leggermente più confidenza direi con la porta, perché questa sera qui con noi, caro Paolo e cari amici, abbiamo il capitano del Milan femminile e l'attaccante della nazionale azzurra di calcio, Valentina Giacinti. Buonasera Valentina e benvenuta qui con noi su TMV Radio alla Giovane Italia.
Buonasera, buonasera.
Che dire Paolo, insomma, Valentina si presenta da sola praticamente, insomma, non c'è neanche bisogno di introdurla, a maggior ragione adesso che, insomma, il suo nome ha fatto irruzione anche in chi non la conosceva benissimo fino a qualche giorno fa, perché, insomma, ha scritto un record pazzesco con questo poker nel derby della Madonnina. Tra l'altro Valentina, leggevo in giro che, vabbè, sappiamo intanto che è arrivato esattamente 61 anni dopo la tripletta di José Altafini in un tempo, e anche Valentina ha eguagliato il record di José, e sei stata chiamata da Altafini, pazzesco.
Sì, più che chiamata, ma ho ricevuto praticamente un messaggio dove mi faceva i complimenti per il record raggiunto. Però mi ha motivato un po' dicendomi che lui ne ha fatti anche 4 alla Juve, quindi mi ha lanciato un po' una sfida, ecco.
Cioè, da aggiornare subito le statistiche. Grande,
sì.
Grande.
Diciamo che mi ha stimolato un po' a fare di più e non accontentarmi di quello che ho fatto, quindi è un messaggio super gradito dove ho avuto la possibilità anche di rispondergli e sono felicissima.
Certo, anche perché, insomma, motivazioni che in questo finale di campionato ancora tirato, con questa corsa a scudetto ancora aperta, sicuramente fanno comodo a te e alle tue compagne.
Sì, è un finale di stagione duro, perché c'è un Sassuolo forte, compatto, che non vuole accontentarsi neanche lui e sta facendo di tutto per avvicinarsi. E noi dobbiamo essere brave a rispondere e insomma concretizzare quello che dipende da noi, perché alla fine la Champions adesso è nelle nostre mani, dipende solo noi se la vogliamo prendere o buttarla.
Certo. Valentina, sai, la crescita del Sassuolo è anche un po' colpa nostra, no Paolo?
Lo perché... sapevo, Pippo, è il letto del pensiero. Sì, Valentina, la settimana in cui diciamo ha segnato Tomaselli in rimonta e hanno dato a Piovani la panchina d'oro, e praticamente è uscito lo speciale della Giovane Italia su Sassuolo, quindi diciamo che portiamo leggermente bene e adesso tocca magari a te.
Speriamo che si porti bene a me.
Infatti l'invito è stato proprio per pareggiare i conti, così almeno poi non possiamo essere accusati di favorire nessuna delle due, capito? Ho detto bene,
portato solo il Sassuolo.
Che dire?
Posso aggiungere?
Certo Paolo, tipo, certo.
Ma l'ho un po' preso in giro domenica, l'ho detto, senti, nel derby ogni tanto segna,
certo.
No, la vedi mai. No, però Valentina è un grosso rimpianto come Giovane Italia femminile, perché è una 94 e noi abbiamo iniziato il nostro progetto nel 2011 con i 92 maschietti. e Valentina sarebbe l'equivalente adesso se la federazione di allora si fosse dimostrata illuminata. Abbiamo avuto il direttore generale adesso questa settimana, no, Antonello? Sì. Valentina, avevamo iniziato un percorso che poi si è interrotto, e Valentina sarebbe stata il Berardi della situazione,
ah, sì,
per fare un paragone anagrafico, quindi avremmo cominciato a descrivere lei, anche se poi dopo Valentina, io guardando un po' la carriera di tua ma di altre ragazze, io vedo che voi avete già vissuto almeno 5 vite calcistiche, cioè la tua esperienza negli Stati Uniti a Seattle, cioè guardando un po' il curriculum a 27 anni, se li ho già compiuti, sì, adesso non so, insomma, tanta roba. Poi si parla dello spessore delle donne dal punto di vista atletico, il meritare il professionismo, per fare un paragone non certo critico ma assolutamente di constatazione, Mimmo Berardi, nato, cresciuto tra Cariati e Sassuolo, e lì basta, e voi avete, ripeto, da questo punto di vista una marcia in più nel metterlo in discussione, andare a cercare nuovi stimoli, vivere nuove esperienze, credo che sia la cosa migliore per poi mettersi a disposizione come lascito nel tessuto sociale del paese.
Sì, sicuramente è fondamentale, quando non ti accontenti vai a cercare e a vedere cose nuove, no? Quindi anche l'esperienza andare a Seattle per me era più per vedere come fosse lì il calcio femminile e quanto mancava qua in Italia, e quindi sono tutti bagagli che ti porti con te e vedi poi se stiamo migliorando, se siamo sulla strada giusta, e quindi sono tutte cose positive che poi ti tornano nella carriera.
Sì, è andata a Seattle, però non a Oklahoma City o Detroit o quelle città un po' depresse, è andata in una delle città più belle del mondo per distacco, sì, insomma, soprattutto quando non piove.
Esatto, sì. Tra l'altro città
e io sono stata fortunata perché non ho beccato neanche un giorno di pioggia,
quindi pazzesco, mai successo, sì. Forse ti richiamano,
no, esatto.
Perché...
no, è successo pure a me, ragazzi, io sono stato là 21 giorni e non ho beccato, infatti sono tornato e ho detto vabbè, la città dove andare a vivere. Però mio amico che è lì, oncologo, mi ha detto: Paolo, guarda che è beccato proprio 2 settimane di culo. È un po' come quando vai a Wimbledon in Inghilterra, sì, e becchi 15 giorni che non piove un giorno. E diventa il torneo in erba battuta, come dice il grande Gianni Clerici. Però non succede quasi mai, insomma.
No, tra l'altro, oltre a essere molto bella, insomma, ha un humus culturale non da poco, come città, quindi insomma sicuramente stimolante anche da quel punto di vista, immagino. In termini di esperienza, ecco, ero curioso, abbiamo già avuto qua qualche settimana fa Martina Piemonte che ci ha raccontato un po' la sua esperienza in Spagna. Gli Stati Uniti credo che per una calciatrice siano un po'... così l'Eldorado, no? Insomma, il punto d'arrivo, il punto di confronto massimo come espressione calcistica. Che cosa ti sei portata dietro da questa esperienza che hai fatto negli Stati Uniti?
Sicuramente mi sono portata dietro la realtà e la differenza tra qua e gli Stati Uniti. Ma la scena che mi ricordo e che mi è rimasta impressa più delle altre sono state un gruppo di ragazzine che avevano al collo con le stringhe allacciate le scarpe e andavano a fare allenamento, ma bambine, ti parlo di 7 anni, cosa che qua in Italia è impossibile vedere ancora oggi. E io quella scena ho sorriso e mi sono immaginata me lì da piccola che potevo tranquillamente andare con i miei scarpini, con le mie amiche a giocare a calcio.
Ecco, perché tu, Valentina, come tante altre ragazze già adesso, ma immagino ancora di più quando hai iniziato a giocare con i maschi, giusto?
Con i ragazzi, sì, ho iniziato subito a 7 anni anch'io, ma ero coi ragazzi.
E com'era? Perché insomma, qualche anno fa era ancora più raro. Io mi ricordo le volte in cui incontravamo una squadra con una ragazzina, faceva sempre strano, no? Vederla in campo con i maschi, e però alla fine della fiera spesso e volentieri era lei quella che aveva segnato che aveva marcato benissimo tutti. Ho giocato, tra l'altro, mi è capitato di giocare contro Jatras, che non mi ricordo se gioca ancora, no, forse a Empoli quest'anno.
Sì, gioca.
E lei era l'esempio perfetto, perché da ragazzina difensore centrale e alle punte avversarie non gliela faceva mai vedere. Quindi dall'altro lato della barricata, per te ragazzina, com'era essere in campo con 21 ragazzi?
Ma per me era bellissimo, nel senso, perché erano tutti compagni, amici di paese, e eravamo, oltre che compagni di calcio, eravamo amici, quindi era bello e non c'era questa, come si chiama, questo maschilismo che magari si pensa, no? Io mi divertivo, e anzi tante volte i miei compagni dicevano sempre che quando facevo la partitella contro mi volevano in squadra, quindi per me era tipo una vittoria, no? E come posso dire, l'unica cosa che crescendo ti mette un po' in imbarazzo, diciamo, era quando ho capito che dovevo andare via, era quando ho iniziato a fare la doccia nello spogliatoio dell'arbitro. Lì allora ho detto forse tra qualche anno non potrò più giocare, però non immaginavo che potessero esserci squadre di calcio femminile, perché quando giocavo coi maschi io non vedevo neanche una ragazza. Sì. Quindi dicevo, com'è possibile che ci sono tante ragazze che possano giocare? E in realtà le squadre c'erano.
Le squadre c'erano, e fortunatamente
c'era,
insomma,
sì. No, c'era la preclusione culturale, no?
Sì, c'erano, sì, ma a 45 minuti di strada, non infatti. È che c'erano vicino, insomma, quindi anche per i genitori è un sacrificio, e adesso invece diciamo che ce ne sono molte di più.
Valentina, però, perdonami, è un sacrificio declinato al femminile. Al maschile ci sono genitori che fanno anche 200 km per portare i figli, perché questa è una deriva che abbiamo anche un po' trattato tra di noi quando c'è stata quella situazione dell'arbitraggio, no? Che abbiamo fatto la nostra chiacchierata, e insomma, vedere che c'è questo approccio al calcio femminile poco preparato dal punto di vista culturale è un grosso dispiacere, perché si pensa che si possa fare di tutta un'erba un fascio mettendo comunque un direttore di gara che non ha capito nulla del vostro movimento, del fatto che voi giocate fino alla morte, che non vi buttate mai, che non simulate, che avete proprio dentro questa voglia di liberazione endemica dai pregiudizi, e fa parte, ti dicevo, di un percorso culturale che dobbiamo tutti combattere, perché siamo indietro anni luce. Tu hai detto prima giustamente le bambine a 7 anni, io 2 anni fa sono stato all'aerobica, per sbaglio, alle 7 di sera, e vedere 90 ragazzine che si allenavano, io ho una figlia del 2003 che non fa niente, però fa niente, ed è stato comunque un colpo al cuore in positivo, perché immagino tra 10 anni, al netto che diventino 10 Valentina Giacinti, ma che siano però ragazze che comunque hanno fatto un percorso con lo sport, inevitabilmente lo sport ti dà qualcosa che nella vita di tutti i giorni poi te la rimetti sul tavolo in positivo, no? Per competizione agonistica, per stimolo, per tante modalità. E quindi io credo che abbiate una bellissima occasione come Rashito, quella di essere un esempio importantissimo, soprattutto per aumentare il numero delle partecipanti, per mettermi in prima fila e dire: signore, giocare a calcio declinato al femminile, come dice spesso il nostro amico Jacopo Leandri, esatto, sia un'ottima occasione, insomma, da questo punto di vista.
No, beh, assolutamente sì, nel senso che adesso secondo me i giovani d'oggi devono, le ragazze, parlo sempre del femminile, tutto quello che noi un po' più grandi abbiamo fatto e tutte quelle che i nostri colleghi hanno fatto in passato, devono capire che adesso hanno la strada un po' più spianata. Se andiamo a vedere dove adesso si allenano i settori giovanili, perché ti faccio un esempio, qua al Milan c'è il settore giovanile femminile, si allenano al Bismara, sui campi sintetici, hanno a disposizione la palestra, cosa che anni fa io ad esempio mi allenavo sui campi di sabbia, non avevo una palestra, mi allenavo la sera. Adesso loro hanno totalmente altre cose e altre attrezzature per poter prepararsi al meglio, per essere atlete e per prepararsi al professionismo, quindi devono avere assolutamente questo stimolo di avvicinarsi e di credere nei propri sogni, perché è questo il momento giusto.
Ecco, sulla strada.
Posso chiedere una cosa?
Vai, vai, Paolo, vai.
Scusami, perché la curiosità è inerente alle ragazze.
Certo.
Proprio legandomi al discorso del diverso messaggio, no? Mi è capitato recentemente di fare una puntata televisiva con Crescito e Rovella. Rovella, sì. 2001 è arrivato al Genoa quando è nato quando Crescito arrivava nel settore giovanile del Genoa, e dice che, pur essendo un ragazzo molto talentuoso, ogni tanto c'è la famosa scarpata educativa, perché tiene sempre il pallone, quel momento in più, quindi non è tanto un gesto di nonnismo, quasi fargli capire che deve velocizzare il gioco. Ora, ti faccio una domanda declinata al femminile, che riguarda un po' proprio l'approccio alle generazioni sotto. Noi abbiamo avuto purtroppo la sensazione che qualcuno consigliata, soprattutto qualcuna consigliata già male da qualcuno che comincia a pensare che nel femminile ci sia il nuovo Eldorado, ha avuto un atteggiamento anche abbastanza, non ti dico spocchioso, ma quasi come per dire, vabbè, adesso stateci lontano, oppure se volete parlare con noi c'è il procuratore, cioè cose abbastanza gradevoli. Ecco, l'approccio che avete voi dal punto di vista costruttivo, perché secondo me la sensibilità femminile è totalmente diversa dalla scarpata del maschile, che tipo di situazione comporta? Cioè, quando hai una ragazzina che arriva in prima squadra e si comporta un pochettino con, diciamo, difficilmente, però può capitare con le ali un po' troppo alte, cosa fate? La prendete da parte?
Noi sì, abbiamo qualche esempio, perché comunque si aggregano con noi in squadra spesso alcune ragazzine più piccole, no? E tante volte le vedi un po' svogliate, un po' che fanno il compitino e poi si fermano, non rincorrono, no? E tante volte noi nello spogliatoio le prendiamo da parte e gli spieghiamo quello che abbiamo passato, no? Spiegandogli che tutto questo una volta non era possibile, che venire anche, andare anche in trasferta il giorno prima della partita noi non lo facevamo, prendevamo il pullman il giorno stesso, ci sparavamo fino a Tavagnacco 5 ore di pullman, giocavamo e tornavamo in giornata, e cerchiamo di fargli capire in campo anche come atteggiarsi, cercando con il nostro comportamento, cioè se io faccio vedere che faccio qualcosa in più posso stimolare la mia compagna più giovane a seguirmi. Se il nostro comportamento è già di far qualcosa in meno, le giovani anche loro non ci seguono. Quindi c'è stato un giorno in allenamento che prima dell'allenamento io ho iniziato a fare gli addominali e c'era in parte questa ragazzina che gioca con noi e mi guarda e io dico: tu hai intenzione di guardarmi o far qualcosa? E lei fa: ma io non ce l'ho nel programma io a fare gli addominali. E allora io gli ho detto: allora inizia adesso che te li conto io. E si è messa a farli con me. Però tante volte magari loro non ci arrivano perché magari si accontentano e sanno di aver tutto e quindi tutto più scontato, no? E secondo me bisogna far capire a loro di seguire magari ancora i vecchi esempi, perché io avevo una mia compagna a Mozzanica che era Daniela Stracchi, che mi martellava da mattina a sera, da come arrivavo al campo finché me ne andavo. Mi ricordo che piangevo tantissimo quando tornavo a casa, ma se adesso devo ringraziare una persona, io devo ringraziare lei, perché mi ha tirato fuori un carattere e mi ha fatto capire determinate cose e che al momento magari non capivo. Certo. Però tuttora capisco il perché mi martellava, perché mi si incazzava quando sbagliavo un gol e ne avevo già fatti due. Io gli dicevo: ma sì, ne ho fatti due, cosa vuoi? In realtà mi stimolava a far di più, no? Quindi secondo me i consigli dei ragazzini devono ascoltare un po' i consigli di quelle un po' più grandi e cercare di capire e seguire le persone che vogliono sempre di più.
A parte della ginnastica passiva, tipo del telefonino,
sì,
no? Cioè tu ti metti davanti alla televisione, davanti al telefonino e non c'è un dialogo, recepisci, esatto, solo delle informazioni. Purtroppo manca tantissimo questo tipo di cosa, però poi c'è anche un discorso probabilmente anche di famiglie, di
sì, che non è, ecco, non è facile, cioè fuori anche dal calcio parlo, è una cosa,
sì,
proprio,
sì, è proprio una cosa generazionale, brava, sì, brava, esatto, è una cosa, sì, che sì, si percepisce,
non è solo nel calcio, anzi.
Sì, sì, anzi, forse, ecco, in questo senso, ecco, lo sport di squadra, nello specifico il calcio, ti può aiutare, perché a maggior ragione penso che queste ragazze di cui hai parlato te, vedendo più o meno l'età di chi si affaccia già alle prime squadre, sono ragazze anche molto molto giovani, e quindi in un'età in cui magari, no, ti senti già padrone del mondo, ti senti invincibile, ti alleni già con le grandi, quindi ti senti importante, invece in realtà è solo l'inizio, non è assolutamente un punto d'arrivo quello.
Esatto, sì.
E poi insomma la tua è una responsabilità doppia, se vogliamo, perché in quanto capitano da due stagioni insomma sei ancora di più quella deputata anche istituzionalmente, no, a dare determinati consigli e determinate strigliate anche quando serve.
Sì, che alla fine il capitano è solo, cioè, poi diciamo, non voglio dire che è solo avere una fascia al braccio, perché secondo me essere capitani o non esserlo non cambia, cioè cambia quello che tu vuoi realmente e come fai le cose al campo, perché penso che ci siano in squadra, ci possono essere tantissimi, sì, esempi da seguire, nel senso io sono la prima che rubo tutte come posso dire, il pensiero, tutto quello che fanno persone come Yui, Vero Bocchete, Fifi, cerco di rubare qualcosa da loro perché so che posso darmi tanto, quindi, e loro mi aiutano a capire, a imparare nuove cose, quindi penso che ogni persona può trasmetterti qualcosa di importante, di bello, e sta solo alla persona a capire chi seguire, insomma, quindi...
Peraltro Valentina, ho letto un po' della storia di Vero Bocchete, cioè è devastante, cioè la donna dei cinque continenti, cioè ha giocato dappertutto, esprime proprio la voglia di vivere utilizzando secondo me il vettore calcistico per farsi una cultura, una base strepitosa, cioè può essere veramente ambasciatrice nel mondo del pallone. Al di là
sì, lei, sì, lei assolutamente, oltre che atleta è riconosciuta ovunque, infatti ho chiesto tanto della sua carriera. Lei lavora praticamente per tutto e mi sta aprendo nuovi orizzonti, mi sta facendo capire tante cose e tante cose in campo, anche perché la sua visione di calcio è totalmente diversa dalla mia, è totalmente diversa da altre giocatrici qua, ed è un bagaglio tecnico in più, quindi cerco di sfruttare ogni occasione per parlare di calcio e di calcio femminile, ma anche il maschile.
Sono i famosi esempi virtuosi, no Paolo? Ce ne fossero di esempi così, sì, importati, ma perché, però no, ma non il solito.
Bravissimo, arriviamo all'esterofilia dominante nel maschile e quella un pochettino più contenuta nel femminile, perché adesso guardando anche le convocazioni della partita contro l'Islanda, me l'aveva detto in privato Enrico Sbardella, bisogna anche fare complimenti a chi da anni, come Sbardella, Leandri, adesso chiaramente ne beneficia Milena Bertolini, ma anche Rita Guarino, insomma chi ha lavorato bene con queste ragazze in nazionale. C'è un gruppo tra 97 e 98 che hanno una caratteristica, che è quella della cazzimma, cioè quella di essere comunque ragazze abbastanza diciamo decise, serie, concrete, da Serturini e Boattina, che mixano un altro gruppo 99-2000, dove c'è più invece l'essere estroverse, no? Essere un pochettino diciamo spericolate calcisticamente, da insomma, Marinelli, anche il gruppo Giuliano, insomma. Ecco, da questo punto di vista credo che Valentina, che è 94, possa vivere ancora diverse generazioni di calciatrici importanti in chiave nazionale, beneficiando proprio di questo sentore, che finalmente abbiamo, diciamo, una base giovane che può essere veramente istruita o condotta diciamo verso risultati e obiettivi importanti da uno zoccolo che è quello che abbiamo visto il mondiale del 2018, insomma, anche con esperienza e personalità da mettere al servizio del gruppo.
Valentina, che ne pensi di questa osmosi tra queste due tipologie di annata in nazionale, si fondano in nazionale?
Ma io credo che abbiano fatto un bellissimo lavoro tutti i mister che hanno cresciuto queste ragazze, perché sono forti e ho avuto modo di conoscerne alcune in nazionale, alcune le vediamo nel campionato quando ci giochiamo contro, e per me sarà davvero bello anche confrontarmi con giovani e penso che la nazionale sia ben coperta, ecco, perché se guardiamo solo il centrocampo le giovani sono tantissime e quindi è importante avere queste ragazze con noi per potersi sicuramente andare al mondiale anche con nuove ragazze che devono assolutamente darci una mano, perché come sappiamo l'europeo sarà molto più difficile del mondiale.
Esatto, ti volevo proprio portare su questo terreno qui, che è un po' secondo me un altro step sulla strada verso quel sogno, no, di vedere un giorno le bambine con le scarpette legate al collo che vanno all'allenamento. Siete state bravissime a qualificarvi anche all'europeo, dando quindi continuità a un mondiale in cui fondamentalmente avete fatto innamorare di voi l'Italia, e diciamo che questo europeo cade bene, nel senso che cade in un'annata in cui sì, ci sono anche mondiali maschili, ma essendoci in inverno avrete la vetrina tra virgolette tutta per voi, quindi insomma un'altra grande occasione per lanciare un messaggio, un altro spot per il vostro movimento, penso.
Sì, assolutamente sì. La difficoltà sarà appunto far bene a questo europeo, perché sarà comunque un europeo difficile e siamo contenti di avere lo spazio per noi e soprattutto lo spazio anche noi per tifare i ragazzi, perché siamo tutte una grande famiglia, quindi loro tiferanno per noi e noi tiferemo per loro.
Bella e non scontata questa cosa, Paolo, che ha detto adesso. Bravo, Valentina. Bravo, mi piace sottolineare.
Sempre questa teorica separazione, no? In realtà no, brava Valentina, bel messaggio di osmosi nazionale. Dal punto di vista dell'attenzione mediatica c'è famosa legge boomerang, no? L'abbiamo sperimentata adesso un po' con gli europei. Non lo so, io credo che come giustamente stai dicendo, l'europeo sarà più difficile del mondiale, perché il mondiale comunque per certi versi ha un po' anche falsato quella che è la percezione del movimento tra i primi 8 del mondo. Teoricamente bisogna vedere se poi in Europa siamo tra le prime 6-7 di Europa, no? Perché poi ci sono delle realtà veramente importanti che magari al mondiale non c'erano o che potrebbero comunque essere cresciute in questi anni, perché il calcio è in grande evoluzione. Però io temo ancora una volta, ne parlo spesso con Betti, Bavagnoli, insomma, che l'eccessiva mediaticità del mondiale abbia un po' generato delle illusioni superiori poi a quella che è la reale forza del movimento. Non lo so, è una mia impressione, che quindi in un paese abbastanza becero dal punto di vista della comprensione calcistica il risultatismo poi, esatto, venga a portare il solito giudizio da Giulio Cesare col pollice su e pollice giù, no? Quindi da un certo punto di vista preparatevi, perché non credo ci sarà grande elasticità mentale per concepire eventuali risultati buoni ma non all'altezza del mondiale. Purtroppo anche quello è un grosso passo avanti che dobbiamo fare.
Ma io penso che le ragazze, anche, cioè soprattutto quelle del gruppo della nazionale, di questa cosa stiano iniziando anche a prendere un po' coscienza, no Valentina? Correggimi se
ma fa. Io sono cosciente già dopo il mondiale, perché il mondiale è andato bene, c'è stato un gruppo fantastico e la forza del gruppo ha fatto tanto. Quando andremo all'europeo sappiamo benissimo che è molto più difficile e che andremo per fare quello il meglio possibile, ma sapremo anche che se va male una partita ci beccheremo quello che ci beccheremo e cercheremo di farla andare bene, così da non restarci male, perché e poi sono pesanti le critiche e come ogni tanto si vive ora, che siamo al centro dell'attenzione anche con i club, quando sbagli una partita o non fai gol vieni criticata e quando poi ne fai sei Dio, quindi si passa da un estremo all'altro e questo è quello che succederà anche all'europeo nel caso dovesse andare male. Prima eravamo le ragazze speciali del mondiale e diventeremo, nel caso dovesse andare male, le incapaci dell'europeo, quindi Sappiamo benissimo cosa può succedere e cercheremo di restarne ragazze speciali del mondiale.
Ci l'auguriamo.
Magari
senza...
non andrà male, no?
Ah, no,
esatto. perché dobbiamo farci la testa prima di essere tutta rotta, primo. Secondo, però, Valentina, io ho visto le due partite, io ho visto giocare il Lione, ma anche il City, cioè ho visto il City a Firenze, mi sembrava a un certo punto di non capire se avevo incidentalmente rispolverato la PlayStation, cosa che non faccio ormai da 10 anni, al femminile, perché ho visto giocare queste ragazze con un'intensità che, nonostante, ripeto, l'impegno della Fiorentina, ma lo stesso Lione, sembra che veramente ci sia ancora tanta differenza, anche perché poi dopo stiamo parlando non di calcio europeo nazionale, ma calcio europeo, esatto, internazionalizzato, quindi prendono anche forse le migliori giocatrici non solo del proprio vivaio ma al mondo. E la percezione che anche lì col Milan voi abbiate tanta strada da fare, mi diceva spesso Maurizio che la differenza quest'anno l'hanno fatta il doppio ruolo, no? Avere dei ricambi che lo scorso anno magari o nelle passate situazioni non erano state contemplate, cioè si fa la squadra su 16 giocatrici quando in realtà quando ne hai 22-23 con quello che succede, no, al maschile, i doppi ruoli, la possibilità di alternare le ragazze, fa tutta la differenza per una crescita prima nazionale ma soprattutto internazionale. Sì, assolutamente, la rosa è importante, ma la differenza tra noi e l'estero ancora è che c'è tanta fisicità, le ragazze sono atlete e hanno iniziato un loro percorso di crescita da bambine e noi l'abbiamo iniziato 4-5 anni fa, quindi c'è ancora tanto da lavorare e all'europeo sicuramente porteremo l'Italia, nel senso, nel modo di giocare, in tutto e per tutto, quindi dovremo cercare di superare questa fisicità e la tattica e tutti gli schemi, insomma, quindi sarà dura, ma c'è tanto, l'Italia deve lavorare ancora tanto per arrivare ai livelli di Lione, Manchester City, perché a guardarle giocare è davvero stupendo.
Sono ispirativo.
Esatto, infatti, ci servono come esempi virtuosi per non fermarci e non accontentarci, no, ottimi risultati che stiamo facendo.
Ma è un discorso prettamente di stimoli femminili, le donne hanno una fame su certi aspetti.
Esatto, infatti, e per questo quindi... ti dico, per questo mi... quasi mi sorprendo quando Valentina ci racconta delle ragazzine che arrivano così un po' mosce
l'avevo denunciato prima io, ho questo sentore che alla fine qualcuno gliela stia raccontando male, quindi in prima linea ci devono essere proprio le giocatrici che hanno fatto un po' le pioniere, no, sì, del movimento, quindi è importante, anche non è un caso che l'abbiamo voluta coinvolgere in chiave Giovane Italia, no, perché poi un lascito è vero che è giovanissima, però quello che ci ha raccontato è forse una delle cose più importanti a livello istruttivo e di messaggio proprio per chi vuole parlare di calcio giovanile e femminile, cioè alla fine hai una ragazza che sta facendo la storia del campionato italiano nazionale che dice, disciuliamoci, che gli addominali li devi fare, devi fare la corsetta in più, e non vorrei che si perdesse tutto quello che mi dicevano anche altri allenatori, per esempio la Primavera di San Marino, dice, io sono allenatore, sono peraltro far professore, cioè io alleno mio figlio, o comunque alleno, chiedo a mio figlio di fare 100 metri, li fa quasi trascinandosi, lo chiedo alla ragazzina che ne fa 200 e ti dice, guarda, posso farne ancora, non vorrei che ti perdesse quella fame, e secondo me Valentina è importantissima come tutte le altre ragazze, proprio per mettere in campo quello che lei citava, essere stato il suo esempio, no? Poi insomma la zona lì è, tu sei di Trescore, balneario, giusto?
Borgo di Terzo, sì, vicino.
Ah, ok. Due Zenoni c'erano a Trescore Balneari, se non sbaglio. Damiano e Cristian erano nati in quella, e sono nati in quella zona, perché tutto sommato calcisticamente non ci sono più, ma vivono e sono assolutamente vegeti.
Diciamo che dal punto di vista caratteriale, Paolo, la denominazione geografica non mente nel caso di Valentina, no?
No,
è abbastanza una garanzia,
Poi ne è un'altra in campo che è Valentina, compagna, Valentina Bergamaschi, che è un trattore, c'è cioè un'altra di quelle, a proposito delle 97 caparbie, che è un esempio dal punto di vista proprio dell'applicazione e della voglia di emergere importante.
Sì, ecco, appunto, un esempio non solo, cioè in primis penso per le praticanti, ma è un esempio secondo me quello di quello che stanno costruendo queste ragazze, un esempio anche per le istituzioni, dovrebbe essere per appunto chiaramente evolversi da un punto di vista, senza però dimenticare la strada che è stata fatta, no? Per arrivare fin qua, cioè ok, oggi siamo già 3 passi avanti rispetto a ieri, ma domani dobbiamo farne altri 3 di passi, non tornare un passo indietro accontentandoci, no?
Sì, assolutamente.
È così.
L'ho detto prima, no?
Sì.
Lei giocava su dei campi in sabbia.
Esatto, infatti.
Leandri ci raccontava che allenava su dei campi in ghiaia, che le ragazzine adesso, quando, ma un po' per tutti, quando si vede l'erba si sogna, si arriva nell'Eden, però c'è anche un allarme importante, dice attenzione, adesso è una nostra responsabilità,
esatto,
dell'ambiente, quella di non far tornare mai indietro le ragazzine a rigiocare nella ghiaia o nella sabbia. E bisogna anche e lì c'è un'altra scommessa importante sulle infrastrutture, perché
sì, quella a 360 gradi probabilmente, non solo per il calcio femminile, ma proprio per lo sport a 360 gradi italiano, no Paolo?
Sì, dovremmo un pochettino andare oltre la parentesi Italia 90, che è stato un ottimo strumento per costruirsi gli stadi finanziati.
Però era 31 anni fa, quindi insomma magari fare un passo.
Con calma noi ci vogliamo, con calma, sì. Abbiamo bisogno di un po' di stimoli.
Bello, speriamo sicuramente Valentina li troverà col suo Milan e con la nazionale, perché insomma c'è un finale di stagione dove blindare la Champions, provare chissà a dar fastidio alla Juve, poi c'è anche questa classifica marcatori che chi lo sa, Girelli corre ma te non sei lontana,
No, sì, allora diciamo che la cosa che mi interessa di più è portare la Champions a Milano, certo. E poi per i gol, come ho detto, si vedrà, comunque è una bella sfida e sicuramente non glielo farò vincere facilmente, poi...
se no poi te lo rinfaccia, comunque...
Sì, si sa che comunque la Juve in attacco è forte, quindi tra virgolette è anche un po' più facile segnare nel caso di Cristiana, perché... noi non siamo ancora al livello della Juve, le partite facciamo ancora fatica a vincerle, non è sempre scontato insomma il nostro risultato, quando invece la Juve è molto più compatta, è la squadra che vince da anni, e quindi bisogna fare i complimenti alla Juve, non c'è niente da dire, però sicuramente cercherò di farne il più possibile per beccare Girelli,
per metterle un po' di pressione, esatto. sicuramente.
Ma, Valentina, ma la curiosità, avendo un allenatore che è stato da questo punto di vista insomma un leggero esempio, paragone, ci sono dei momenti nei quali c'è un confronto, dei suggerimenti, c'è qualcosa che ci può applicare della sua esperienza e del ruolo, chiaramente dal segna sempre al calcio femminile, cioè avete una connessione da questo punto di vista tecnico-tattica nel condividere alcune, sempre, poi gli attaccanti vivono sull'istinto, no? Sul istinto del gol, e da questo punto di vista è un allenatore che insomma qualche gol in Serie A l'ha fatto, pochi, ma no, scherzo.
Quello che Maurizio ti trasmette tanto è la grinta e la voglia di vincere, quindi di conseguenza esce il carattere della squadra e esce la fame della squadra.
Bene, intanto Stefano mi inizia a fare cenno dalla regia che siamo quasi in chiusura, e quindi salutiamo e ringraziamo Valentina Giacinti, capitano del Milan e attaccante della Nazionale Azzurra. Valentina, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per il finale di stagione, e poi chiaramente ci risentiremo nel corso dell'anno per preparare questo avvicinamento a un altro grande appuntamento come l'europeo. Grazie di essere stata con noi questa sera.
Grazie mille, grazie tante.
Buona serata, Valentina.
Paolo, ti saluto come sempre, ci siamo divertiti, ci ha dato degli spunti interessanti, Valentina. Quindi
quando ci diciamo le donne
sempre, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare.
Con 2 o 3 considerazioni ci ritorneremo, intanto le mettiamo in cascina, le mettiamo lì come le ovette di Pasqua.
Esatto, e infatti Giustissimo Paolo, allora io ti saluto e ti faccio tanti auguri di buona Pasqua e li faccio anche chiaramente ai nostri ascoltatori. Ci ritroviamo qua venerdì prossimo sempre alle 20.05 su TMV Radio con la Giovane Italia. Ciao!
La Giovane Italia.